iniziamo la preghiera, che questa sera poi ascolteremo un brano del Vangelo che è molto bello. Adesso chiediamo al Signore di prenderci per mano, di donarci questo momento di preghiera proprio come un regalo suo, e di anche aprire il nostro cuore, rilassarci, chiedere a Gesù che ci sia Lui la Maestra in questo momento in cui la misericordia dovrà prevalere sul senso del peccato, sul peccato, sulla morte. Quindi lo Spirito Santo dovrà farla proprio da padrone, ecco, perché noi siamo tanto chiusi anche. Facciamo tanta difficoltà, almeno io, tanta difficoltà a capire quanto è grande l'amore di Dio, quanta misericordia nel cuore di Dio, quante volte ci facciamo male da noi stessi, che immagine brutta di Dio ci siamo costruiti, un Dio ghiacciolo che non ha un cuore. Preghiamo allora lo Spirito Santo. Mettiamoci in piedi.
Spirito Santo, Santo è il tuo nome, riempi i nostri cuori, riempici di te. Spirito Santo, Santo è il tuo nome, riempi i nostri cuori.
La tua presenza noi invochiamo, e se vuoi. Spirito Santo nel cuore è tutto più facile.
Non hai paura,
non hai incredulità. Non dici, e io non pregherò mai così. Qualcuno già l'ha pensato, io non pregherò mai così. E chi te l'ha detto? E chi te l'ha detto che tu non puoi pregare così in lingua? Chi te l'ha detto? Non è vero quindi che non è possibile perdonare quella persona, perché se hai lo Spirito Santo puoi perdonarla. Lo Spirito Santo rende possibile quello che è impossibile agli uomini.
Rende possibile quello che è impossibile agli uomini. Ma non perché fa lo spavaldo, perché è la sua natura. La sua natura è essere l'amore tra il padre e il figlio. E Gesù ha detto, vi lascerò il consolatore, lo manderò da là, pregando. Quindi noi dobbiamo pregare. È sceso non già negli Atti degli Apostoli, 2 volte, 3 volte, quando i fratelli pregavano con intensità. Tutti i fratelli, siamo un corpo solo, preghiamo tutti con intensità. Perché si rinnovi anche questo prodigio della Pentecoste ai tempi nostri. Davvero, non preghiamo tanto per... preghiamo per cambiare vita, preghiamo per vivere meglio, per gustarsi meglio la vita, per essere grati a Dio, per avere più gioia. Preghiamo non tanto per non avere le croci, ma preghiamo per essere gioiosi, per avere la gioia nel cuore, per cantare nella vita. Preghiamo perché questo cuore canti, anche quando è sulla croce. Canti. Perché? Perché siamo figli di Dio. Perché siamo figli di Dio. Allora lo Spirito Santo ce lo ricorda sempre, ci ricorda le cose di Dio, no? Ci ricorda che noi siamo figli di Dio. Ci ricorda che non siamo persone buttate lì in questo mondo, ma che abbiamo un papà amorevolissimo. Preghiamolo perché scenda in mezzo a noi e abbatta questo muro dell'incredulità, no? I primi a non credere all'azione di Dio siamo noi cristiani. È un triste primario. Ci siamo abituati, abbiamo fatto il callo con la grazia di Dio. Che succederà a questa messa? È una bomba la messa. Che succederà a questa preghiera?
E dipende da te, capite? Il cuore tuo è piccolino, tu non ci credi. E quindi se non ci credi, prendi quello che credi. Ricevi quello che credi. Quando credi, che cosa c'è nel nostro cuore? Se il desiderio di essere gioiosi nello Spirito Santo, di amare Dio, e se c'è questo, e tutti insieme vogliamo questo, allora preghiamo con fede, veramente tutti con fede, pregate per me, pregate perché io abbia più fede, io prego per voi, perché il mio cuore sia più aperto, io prego per voi, ognuno preghi per l'altro, va bene? L'ha detto Gesù che dobbiamo fare così. Alleluia.
Alleluia.
Oh.
nessuno è schiavo. Lascia che Gesù prenda con te questo gioco, lo spezzi. Thank you.
Penso non è obbligatorio. Io quindi quel tempo che voglio pregare. Continuiamo questo canto. E pensate che quello che abbiamo cantato è la verità. Quello che abbiamo cantato è la verità. Il Signore passa. E passa e guarisce. Guarisce anche per tutte quelle cose che abbiamo. Pensate ai traumi della nostra infanzia. Pensate quando noi siamo cresciuti dentro delle situazioni che erano quelle lì. Ma ci portiamo ancora certe rigidezze, ci portiamo certe paure, siamo legati dentro, ci esprimiamo ancora secondo quelle situazioni lì. Allora, proprio totalmente così, proprio aperti alla grazia di Dio, no? Tutti quei pesi che se il Signore vuole ci vuole togliere. Oggi il Signore sento che veramente sta proprio qui. L'abbiamo cantato così bene, ma adesso cantiamolo proprio perché è vero. Passa il Signore e ci vuole liberarsi.
Grazie. Signore Gesù, io so che agirai dentro il mio cuore, la pace esce già. Tu che sei speranza dell'umanità, passa ancora e libera come in Galilea. La vita tu
Ti guarisco, la vita tu.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato. Chi invece si umilia sarà esaltato». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
E facciamo un silenzio perché è bello anche sentire la voce. La voce che prende forma, la voce che legge il Vangelo, che diventa carne, no? Il Vangelo diventa carne con quella persona lì. Non è banale, capite? Non è un gioco da bambino. Ascoltiamo il Vangelo. Poi si può anche leggere, e qualche verbo si può anche leggere in greco, nell'originale. Così piano piano diventiamo familiari anche del testo, no? Questo è una perla, cioè, questa è una perla del Vangelo. Andrete proprio conosciuto a memoria, no? È di una bellezza unica questo Vangelo. Infatti penso che l'abbiamo letto tutti tante volte, però ci sembra nuovo. È un Vangelo nuovissimo, come tutto il Vangelo. Non invecchia mai. Ci sono parole di vita eterna, parole di vita. Questa è la forza della Chiesa, eh? Adesso forse potrebbe essere una cosa banale quello che vi dico adesso io. Ma la Chiesa, questa è l'anima della Chiesa, l'Eucaristia è la parola di Dio. La parola di Dio la rinnova sempre. Uno si converte per la parola di Dio, non si converte perché è la parola di Dio, perché è la parola viva di Dio, no? Questa parola parla direttamente al cuore, all'anima, no? Parla dentro, entra dentro il cuore. Ma non solo perché dice delle cose interessanti stasera, la parola di Dio dice sempre delle cose interessanti. Quando ti sembra che non sono interessanti è perché tu sei un po' addormentato da quella parte lì. E perché quindi ti deve svegliare la parola di Dio. E è interessante vedere proprio la posizione, no, di tutti e due. Poi il fatto che Gesù dice questa parola appunto perché alcuni avevano l'intima presunzione, no? L'intima quindi è proprio la profonda, non è una convinzione che si poteva scardinare con facilità. E qui mi fermerei un attimino a considerare una cosa che succede spesso nei nostri ambienti religiosi. Partiamo tutti a qualche gruppo, perché l'intima presunzione di essere giusti non è una cosa tanto lontana da noi, eh? L'intima presunzione significa che il sacerdote, il predicatore predica, il più grande predicatore di Milano, il più grande predicatore predica, tu vai a ascoltarlo, predica, ma tu hai l'intima presunzione di essere giusto. Che serve quella predica? Niente. Al limite, se parla bene in italiano, ti piace perché parla bene in italiano, perché fa degli sketch, fa delle cose simpatiche. Ma l'intima presunzione, Gesù si è accorto che quelle persone parlavano del padre di Abramo, ma non volevano cambiare. si è accorto il Signore che quelle persone non volevano cambiare, perché avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Chi erano gli altri? Quelli che la legge additava come peccatori pubblici. Allora San Paolo dirà che la legge appunto ci rende schiavi. È una maledizione, rimanere sotto la legge è una maledizione, perché se la legge ti uccide, se tu la prendi alla lettera ti uccide. Perché la lettera dice, beh, allora questo qui, pensate come pregava, ti ringrazio Signore perché non sono come gli altri peccatori. Nessuno di noi ha pregato mai così? Non dovete dirlo, però se l'avete fatto. Non avete mai pregato perché i vostri figli non si drogano? O perché voi non vi siete mai drogati? Non avete preso mai certe sostanze? Non vi è mai capitato? E se l'aveste preso certe sostanze, da che parte sareste stati? Qui sono due possibilità. Uno che ha fatto certe esperienze, da che parte si mette? Ci sarà un posto nel cristianesimo perché ha fatto certe esperienze. Guardate un po' come diverso l'atteggiamento. Non sto invitando a fare i peccati, eh? Ma guardate un po' come si, guardate un po' come si, come diverso il modo, la postura, no? Il primo prega, è sicuro che il Signore l'ascolta, e però dice l'Evangelista con molta acutezza, pregava tra sé, era un pensiero, pregava tra sé, pensieri. Cioè tra sé significa che lui parlava con Dio, ma in realtà non si rendeva conto che parlava tra sé, non c'era una relazione teologica. Era tra sé e sé, come gli scrupoli, sono tra sé e sé. Gli scrupoli, no? Ci mangiano, ci rubano tutta la vita più delle volte. Ma gli scrupoli non sanno nemmeno dove abita Dio. Lo scrupolo è una cosa intrapsichica, è qui, è nella psiche. Quindi tu sei tutta la vita, fa così, e Dio non c'entra proprio niente. Tra sé, parlava tra sé e non parlava con Dio. Il pubblicano a distanza invece non osa nemmeno alzare gli occhi al cielo e si batte il petto. Vedete che bellezza questa preghiera. Lui parla con Dio, per questo si sente, non si sente nemmeno degno di Dio, no? Non si sente neppure degno di Dio. Questo ci deve far pensare tanto, perché la preghiera appunto è una cosa delicatissima, no? Il Signore non ascolta la preghiera di chi si sente a posto. Infatti questo andò a casa sua giustificato, il peccatore che si batteva il petto, l'altro no. Allora io penso che adesso noi dobbiamo riguardare queste cose, anche come abbiamo pregato fino adesso, perché poi guarda, guardate che queste cose capitano anche ai sacerdoti, a tutti, perché poi il sacerdote ancora di più, perché il sacerdote sta lì sempre a guidare la preghiera. E c'è questo rischio, capite? Di dire, ma non prego bene, o se siete in qualche comunità, avete qualche ministero, in qualche comunità, no? State attenti, e questo capita molto spesso. E poi non è più una preghiera, perché non parte dal cuore, non è nel cuore, non è un rapporto con Dio, non c'è un contatto con Dio. Ormai Dio è sicuro di essere giusto, no? Il fariseo è sicuro, quindi è proprio perché uno è sicuro di essere giustificato, almeno a me è successo così, quando il peccato, diciamo così, quando il dolore è fresco, uno non gli viene in mente del tutto lontano mille miglia di giudicare gli altri, perché è quello che fa male il suo peccato. Ma quando uno comincia a essere un po' allegro, che bello, non faccio certi peccati da un po' di tempo, arriva uno che peccatore, questo qui. Com'è bello vedere il peccato tuo negli altri, è bellissimo. Lo vedi subito il peccato degli altri. E per questo tante volte abbiamo detto, no, come domenica scorsa, quella donna, no, che in fondo era conosciuta da tutti appunto come una peccatrice, quindi non ha dovuto nemmeno fare la fatica di nascondersi, giustificarsi, era così, lo sapevano tutti, quindi, però in quel momento lì
arriva una preghiera al cielo potentissima, capite? Quando tu senti che non ti devi nemmeno giustificare perché tutti sanno che sei un peccatore, in quel momento puoi fare la preghiera più bella della tua vita. In quel momento puoi fare la preghiera più bella della tua vita. Perché si sfronda tutto quello che non è necessario, capite? Per questo il Salmo ci dice: bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. No, le umiliazioni tante volte, no? Ci fanno bene perché ci fanno capire che qual è il nostro posto, no? Noi dobbiamo essere, siamo terra. E dobbiamo ricordarci questo qui, che siamo grandi perché il Signore ci ha fatto grandi, però siamo piccoli allo stesso tempo. Allora questi due tipi di preghiera stanno lì per farci capire qual è la preghiera che piace a Gesù. È la preghiera dei bambini, è la preghiera degli uomini di cuore, insomma. Non è che bisogna essere tristi per pregare, però bisogna capire, allora, veramente pregare come quel pubblicano, stare a distanza, non significa mettersi a distanza fisicamente, ma significa soprattutto con il cuore riconoscere la sproporzione tra noi e Dio. È una sproporzione. Invece per il fariseo Dio diventa chi? È il termine delle sue proiezioni religiose anche, no? Per il fariseo Dio è un termine di sicurezza, cioè si appoggia su Dio, ma soprattutto si appoggia sulle sue sicurezze. Mi appoggio, oggi ho fatto tutte le preghiere, stasera ho fatto il tempo a fare tutte le preghiere, faccio tutte le settimane sempre per le preghiere lì. Può capitare a volte che il fatto di aver fatto tutte le preghiere ti può farti appoggiare più su te stesso che sulla misericordia di Dio. Ti appoggi più sulle tue capacità che sulla misericordia di Dio. E anche lì, no? Il demonio ti tenta anche in quel modo lì, capisci? Perché ti fa dire: ma guarda come sono bravo. Guarda, ho visto la mia amica che non riesce a fare tutte le preghiere di Santa Brigida. Io sì. 12 anni. Io l'ho fatto, dice. E ho fatto anche queste qui. Per carità, è una cosa bella. Però state attenti. In fondo la freschezza della preghiera sta proprio lì nel riconoscimento che tu non ce la puoi fare da solo. La freschezza della preghiera sta nel sentirsi debitori di Dio. E allora questo pubblicano era il peccatore, dice anche una forma di traduzione, no? Il peccatore, peccatore, ma anche il peccatore. Io sono il peccatore, peccatore. E anche San Paolo nel massimo della sua dice: io sono un aborto, eppure confido nella grazia di Dio. Questa è l'eterna tentazione che c'è nel cuore dell'uomo, del credente. Infatti Gesù è morto crocifisso, è morto come un maledetto. E i farisei sotto la croce gli hanno detto: sei morto come un peccatore, come un maledetto. Se tu fossi stato veramente Dio, non ti avremmo visto morire così. Perché sei morto così? Hai dato ragione a noi, sei morto come un maledetto, sei un peccatore. E Gesù invece ha voluto sperimentare fino in fondo l'esistenza dei figli di Dio, dei figli dell'uomo e dei peccatori anche. Lui è morto come un peccatore, pur non essendo peccatore, è morto come un peccatore. Perché è morto come un peccatore Gesù, pur non essendo un peccatore? Per non lasciarci soli quando ci sentiamo così, per non lasciarci soli quando ci sentiamo peccatori, e per darci quel soffio vitale che ci fa pregare anche quando ci sentiamo a pezzi. Quando ci sembra che il peccato è troppo grande, ecco quel soffio vitale di Gesù che ci dice: coraggio, io sono morto per te, per sollevarti. E per questo dobbiamo annunciare il Vangelo, perché è potenza di Dio per chiunque crede, è la misericordia di Dio, è la potenza di Dio, l'amore di Dio, che può raggiungere paradossalmente proprio i più lontani, capite? Dio non è allontanato, il peccato non allontana Dio dall'uomo. Ma addirittura Dio può avvicinarlo ancora di più. E questo lo può fare Dio. Per questo quel peccatore ha avuto dentro di sé quel moto di spirito per dire, anche se non aveva il coraggio di guardarlo: abbi pietà di me, peccatore. Ok? Che bello se possiamo pregare così. Che bello se ritroviamo il gusto di pregare così. Questa è veramente una preghiera bellissima. È una preghiera, poi ci pensate, è molto scarna. Tre parole. Però dici tutto, per questo anche la sapienza della Chiesa Ambrosiana. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Signore, abbi pietà di me. Signore, abbi pietà di me. Signore, abbi pietà di me. All'inizio della messa te lo fa dire per tre volte. Abbi pietà di me. Signore, abbi pietà di me.
Non è solamente una melodia piacevole all'orecchio. E dice, abbi misericordia di me. Sii misericordioso con me che comincio questa messa. Ma chissà come comincio questa messa, con quanti peccati dentro di me. Abbi misericordia di me.
Quindi la liturgia ti invita a non vantarti, capito? Appena inizi la messa, stai con gli angeli, attorno a te ci sono gli angeli di Dio nella carestia, ti dice subito, di questa, Signore abbi pietà di me. Non lo dicono gli angeli, capite? Lo diciamo noi.
Signore abbi pietà di noi, perché è troppo grande il mistero che sto celebrando. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Chi vede adesso? Chi vede adesso? Capite perché? Per farci mettere nella giusta disposizione, per essere come quel pubblicano che inizia a pregare. E infatti chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato. Allora ci alziamo in piedi, vediamo un po'. Ringraziamo il Signore per questo Vangelo e poi ci meritiamo questi giorni, ci preghiamo ancora.
Thank you.
stanno in altri gruppi, sorridono altri gruppi, persone che sentono la fatica anche di stare in altre comunità magari, no? Le comunità hanno momenti di volte alti e bassi, poi ci si stanca, no? Vorrei pregare per tutti, preghiamo per tutti, preghiamo per... è inutile farti venire qui, no? Però ci sono persone che magari hanno un ruolo di leader, hanno un'altra comunità che appartengono, o è da quella la comunità, vengono a pregare qui ogni tanto. Penso che il Signore voglia farci sperimentare questa grazia a tutti. Allora, preghiamo, accompagnati in questa preghiera, vorrei pregare proprio per tutti i leader, tutti quelli che stanno nei gruppi, i gruppi del rinnovamento, i carismatici, non solo. Certe volte sento questa fatica, no, che alcune persone fanno nella preghiera. E siccome l'ho fatta anch'io tante volte, questa fatica, mi rendo conto che bisogna pregare tanto, non bisogna confrontare i gruppi. Questo lo dico veramente con animo sincero. Non bisogna fare dei confronti nei gruppi, nelle comunità. Mai. Basta che facciamo è una grazia. Pregare è una grazia sempre. Però qualche volta lo spirito si abbassa. Per tanti motivi si spegne lo spirito un pochettino. Allora vorrei pregare per tutti voi. Preghiamo. Perché Dio ci riempie proprio di questa gioia nella preghiera.
Se dentro me ho perso la speranza,
che hanno un compito, un ruolo, anche così, no?
siete contenti?
Sì!
Grazie.
Un canto. Grazie al Signore. Però, Signore, adesso, sempre di più, cominciamo a pensare che ognuno in qualche maniera ha parlato con il Signore ha parlato con Lui. E quindi si apre anche, no, quella missione, quell'evangelizzazione, con molta semplicità. Ognuno ha sperimentato l'amore di Dio. E anche la preghiera a volte che facciamo così carismatica non è per fare una cosa chic, è perché portiamo l'amore di Dio dappertutto. È una corrente elettrica che passa nella casa, nella famiglia, una corrente, un amore di Dio che va a rendere viva la vita dove tu la vivi. Non c'è bisogno di stare sempre in una stanza così, capite? Questi sono momenti così, ogni tanto li facciamo, sono anche belli, però dopo l'importante è che tu sperimenti, che quando vai a casa la mattina ti ricordi quel canto, lo rifai, che ricordi quella cosa, che sai anche che il Signore ti ha fatto un dono, no? Perché è vero, il Signore ci vuole bene veramente tanto, tantissimo.
Sollevando i nostri corpi dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo tutto come noi per amore.
Figlio della
C'era qualcuno che voleva dire grazie?
Grazie.
Grazie infinitamente. Grazie.
Don Luigi è un sacerdote che sta facendo la radioterapia ed è molto malato.
Una preghiera per Don Luigi che è molto malato.
Grazie.
Sì, ci ricorderemo tutti. E vi do la benedizione e poi facciamo questo canto, se no non andate via più. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica, vi custodisca, Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.